siamo accorti, stiamo giungendo alla fine del tempo pasquale, alla fine, al compimento. E per quanto il tempo pasquale sia compiuto nella Pentecoste, anche la solennità di domani, l'ascensione del Signore, rappresenta non una aggiunta, ma si potrebbe dire la Pasqua di Gesù nei suoi effetti nella storia, nei suoi effetti sul mondo. Quindi la preoccupazione sia di Marco, che lasciando Giovanni che ci ha accompagnato, ecco, oggi ritorna, e sia anche della Chiesa nell'offrire, nel presentare la festa dell'Ascensione, è che si capisca cosa è cambiato nella storia degli uomini, nel modo di vivere la propria esistenza, di impostarla, di sottrarla anche alla tristezza, della disperazione, dell'oscurità, cosa la risurrezione ha portato di nuovo nella vita degli uomini. La risurrezione non è un evento privato, la risurrezione è un evento personale di Gesù, ma non esclusivo, al contrario. La risurrezione è l'estremo servizio che Gesù rende agli uomini. Noi non dobbiamo pensare che fino alla Pasqua il risorto Gesù è colui che si fa servire, poi invece dopo no, il risorto è colui che è venuto per servire, e la risurrezione non è l'interruzione di questo servizio, ma il reale inizio. Tutto quello che è stato fatto prima della risurrezione è stato fatto per poter essere offerto dal risorto in forma di vita, di contenuto a tutti i credenti. Quindi celebrare l'ascensione è contemplare la risurrezione come l'estremo e il permanente servizio di Gesù all'esistenza degli uomini. Certo andrà letta in relazione anche alla Pentecoste, del resto Ascensione, Pentecoste e Pasqua formano un unico evento, noi distinguiamo solo, ecco, per capire meglio il contenuto e la ricchezza di questo dono, però già nell'Ascensione noi ancora una volta possiamo capire chi è il nostro Dio, cosa siamo noi per Lui, cosa bisogna fare per sfuggire a tutto ciò che avvertiamo come limite, come nemico di quella istintiva sete di gioia che poi è una delle caratteristiche dell'uomo fatto a immagine e somiglianza. Ricordo solo che in questa ultima settimana, prima dell'Ascensione, per ben 3 volte del Vangelo della settimana, compreso quello della domenica scorsa, compariva la parola gioia. Di conseguenza Giovanni ci conduce oggi a guardare dove sta la vera gioia, a fissare lo sguardo là dove si trova la vera gioia. Anche le letture ci aiuteranno, la parola ci illuminerà e soprattutto, sempre come effetto della parola annunciata dal risorto, anche ci riscalderà il cuore. Diciamo allora la nostra invocazione. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei popoli, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ostia dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica del corpo, nella calura del padre, nel pianto conforto, Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua porta nulla è nell'uomo, nulla senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona notte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli, nel primo racconto Teofilo ha trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era senti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò essere vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto, e una nube lo sottrasse ai loro occhi. E si stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianco e verde si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Essendo il Signore trattanti di gioia.
Essendo il Signore trattanti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia. Perché è terribile il Signore l'Altissimo, grande su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore il suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.
Ascende il Signore tra le acclamazioni,
perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
Ascende, Signore, guardanti di gioia.
No, prendo io, adesso ho il Vangelo. In questo caso si potrebbe, non è durante una liturgia dove occorre almeno l'ordinazione diaconale per proclamare il Vangelo, qui tra di noi lo può leggere chiunque. Ecco, allora, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti. Se verranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati, questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Ecco, abbiamo in questa solennità una preghiera di particolare densità. Dio onnipotente, fa che esultiamo di santa gioia. La gioia può essere intensa, la gioia può essere grande, ma raramente si sente esprimere come attributo della gioia la santità. Cosa significa che la gioia può essere santa? Può significare una cosa sola, che si gioisce della gioia di Dio, o che Dio è il motivo e la causa della nostra gioia. Quindi già in questa espressione e anche nella invocazione fa che esultiamo di santa gioia si nasconde un invito alla scelta. Noi cerchiamo di gioire di tante cose, ma donaci, o Signore, di cercare la gioia veramente dove si trova, e cioè in te che sei il Santo di Dio. Fa che ci rallegriamo, dopo aver chiesto di esultare, fa che ci rallegriamo con una devota azione di grazie. Allora, l'esultanza. L'esultanza è tipica di chi vede concludersi una cosa che poteva anche apparire minacciosa e incerta. Si esulta quando, oggi, le liturgie laiche, finisce una partita, c'è l'esultazione, è il tripudio per la squadra che ha vinto, si conclude un anno scolastico, magari con un esame che finisce bene, c'è il tripudio che è finito, insomma, l'esultanza sancisce l'esito positivo di qualche cosa che magari è stato anche incerto, impegnativo e faticoso. Quindi l'esultanza che sta alla radice della festa di domani vuol dire Dio ce l'ha fatta. Nell'uomo che va alla sua destra, Dio compie la sua creazione. Aveva creato perché l'uomo fosse con lui per sempre, perché ci fosse una permanente comunicazione da cuore a cuore, con l'ascensione, dove che l'uomo che si era allontanato con Adamo ritorna in Gesù definitivamente a casa, si compie. Quindi anche noi gioiamo, anzi abbiamo forse fatto il tifo per Gesù, veramente ha vinto il leone della tribù di Giuda, e questo è anche un canto di esultanza. Nella risurrezione Gesù ha vinto, però non è coincidente con il rallegrarsi. Rallegrarsi è tipico di chi, dopo aver esultato, possiede quello per cui si è, per cui ha esultato. Quindi non basta l'ammirazione nei confronti di Dio, occorre il gusto e il godimento di Dio. Anzi, l'esultanza non è compiuta fino a quando quello per cui ci rallegriamo non diventa anche il patrimonio della nostra personale esistenza. E poi adesso la preghiera conclude spiegando qual è il fondamento prima di una richiesta di esultanza e poi di una supplica di letizia. Dice: perché l'ascensione di Cristo tuo Figlio è la nostra esaltazione. Domani noi preghiamo con la gratitudine di chi, guardando il risorto che ascende in cielo, vede il proprio se stesso creato da Dio in quella condizione con cui lo aveva pensato e sempre desiderato. Quindi questa preghiera vuole aiutarci a non trasformare la festa di domani nell'applauso che facciamo a un vincitore, magari avendo una grande ammirazione, ma un'ammirazione di distanza e di lontananza. Siamo domani invitati a esultare perché? Perché in Lui vediamo noi, anzi, la vera realizzazione della festa di domani sarebbe proprio questa: mentre contempliamo Lui, stiamo godendo noi, stiamo vedendo noi. Impariamo domani stiamo camminando, da chi siamo attesi, per che cosa siamo attesi e qual è l'esito della nostra vita. E conclude: là dove è giunta la gloria del capo è chiamata anche la speranza del corpo. E qui sottolineo solo una cosa che abbiamo incontrato diverse volte legata a questa parola speranza. Qui vedete che la speranza è chiamata, anche questo è originale, non è così immediato, si ha speranza, ma la speranza è chiamata. Cosa vuol dire che la speranza è chiamata? Vuol dire che la speranza cristiana altro non è che il desiderio di avere anche noi quello che già il risorto possiede. La gloria del capo è già arrivata. Per un cristiano sperare vuol dire già conoscere, quindi non essere nell'ignoranza e nell'ignoto, ma proprio perché conosce un destino di gloria, la gloria del capo, conoscere e dire la voglio devono diventare tutt'uno. Questa è la preghiera cristiana. Pregare cristianamente significa desiderare che sia nostro tutto quello che contempliamo nel risorto. Veniamo adesso alla prima lettura. Si racconta l'ascensione e come vedete abbiamo che la prima lettura ha lo stesso contenuto del Vangelo. Che cosa sono però gli Atti degli Apostoli? Sono il documento della presenza del risorto nella sua Chiesa. Dire risurrezione, questa è l'idea potente di Luca, è dire Chiesa. Perché la Chiesa altro non è che il luogo dove si vive nella risurrezione di Gesù. Qualunque sia l'idea che noi abbiamo della Chiesa, nonostante i preti e tante altre cose, la definizione vera e autentica della Chiesa è luogo, comunità, che è effetto della risurrezione ed è esperienza storica, qui e ora, della risurrezione. Quindi non è un doppione che sia la prima lettura che il Vangelo, c'è un intento ed è questo. Il compimento della missione di Gesù, che ci sarà comunicato dal Vangelo di Marco, coincide con l'inizio della vita della Chiesa. Coincide con l'inizio della Chiesa. Negli Atti degli Apostoli vediamo il risorto vivente nel suo corpo. Nel Vangelo vediamo il risorto alla destra del Padre, ma è alla destra del Padre perché quella condizione e quella posizione che è la sua sia diffusa e distribuita a ciascuno di noi. Se vogliamo fare un torto alle Scritture, ma anche al Signore stesso, è quello di leggerle come qualcosa che non ci riguarda, come un documento del passato. In realtà, Luca ci dice, la precisione che io ci ho messo nel raccontare Gesù deve trasformarsi in esultanza, perché quello che è accaduto in Lui, tutto è accaduto per voi. Ricordiamoci questa parola, perché a un certo punto c'era una piccola menzione che quasi passa inosservata, mentre era a tavola. Finora, mentre era a tavola, le parole che ricordiamo sono per voi e per tutti. Se ricompare dunque questa menzione, dovranno ricomparire insieme ad essa di nuovo le parole di Gesù. Per voi e per tutti, ma quando ci arriveremo? Che cosa chiedono quelli che sono con Lui? È questo il tempo in cui restituirai la potenza regale a Israele? Ecco, la potenza regale di Israele era quella di essere l'amato fra tutti i popoli, di essere colui a cui Dio ha svelato i desideri del suo cuore. Ma qui abbiamo ancora un'ultima visione mondana, una potenza misurabile, visibile. In realtà Gesù sta dando molto di più. La sua risposta: non sta a voi conoscere i tempi e le circostanze che il Padre ha determinato di propria autorità. Gesù ricorda con queste parole che non esiste potenza, dynamis, che non sia quella del Padre. Ma la potenza del Padre si chiama Spirito. Quindi il Signore reagisce a questa domanda dicendo: è nell'attesa dello Spirito, è accogliendo lo Spirito che voi vedrete la reale potenza di Dio. E che cosa opererà lo Spirito? La forza per essere testimoni. Su questa parola dobbiamo fermarci un attimo. Il testimone. Testimone non è colui che dice in favore di un altro, colui che garantisce semplicemente che la parola di uno è autentica ed è credibile. Anche Gesù viene chiamato il testimone. Nel libro dell'Apocalisse è definito come il testimone fedele del Padre, e anche a Gesù si riconosce di avere dato la buona testimonianza, è Paolo che parla così, davanti a Pilato. Testimone vuol dire visibilità di colui che è testimoniato. E nel Nuovo Testamento il testimone è colui che è talmente coinvolto nella vita di colui per il quale offre testimonianza che è come che fosse in sua presenza. Quindi la testimonianza non è finalizzata a garantire una verità, ma a mostrarla, a renderla visibile. Cosa significa ricevere lo Spirito? Significa fare vedere il Padre. Ricevere lo Spirito significa essere figli mostrando il Padre. Quindi la Pentecoste, il dono dello Spirito, è la vera testimonianza, perché fa vedere Dio presente nella storia, fa vedere che la presenza di Dio nella storia è quella del Padre, è quella di colui che ricostruisce la vita, è quella di colui che raduna le ossa inerti e disperse per ridare loro vita, secondo la bella immagine che troviamo nel profeta Ezechiele. Essere testimoni non vuol dire parlare bene di Dio, impiegare il proprio tempo a fare propaganda per Dio. Questo ci differenzia da tutte quelle forme di testimonianza dove testimoniare significa gridare Dio. Per un cristiano la prima forma di testimonianza è la sua vita di figlio, al punto che anche del cristiano si dovrebbe arrivare a poter dire: chi vede me vede il Padre. Gesù di sé dice: chi vede me vede il Padre. Anche del cristiano, se è vero che ha ricevuto in dono lo stesso Spirito, si deve poter dire: chi vede lui vede il Padre. Ecco, questo significa l'ascensione, questo significa la condizione gloriosa. Gesù ascende al cielo per compiere la nostra umanità. E di là manda lo Spirito. Perché? Perché il nostro pellegrinaggio nella storia sia già sotto la caparra, direbbe San Paolo, della gloria futura. Sotto la caparra della gloria futura. Noi viviamo non da zingari, da gente girovaga, che vaga ma senza meta, noi camminiamo da pellegrini, siamo degli attesi, sappiamo bene dove stiamo andando. Poi uno sguardo sulla descrizione. Guardate, Luca sottolinea una cosa: mentre lo guardavano, fu levato in alto, quasi a dire: lo sguardo che era fisso su Gesù si innalza con Gesù. San Paolo raccomandava: se siete risorti con Cristo, guardate alle cose di lassù. Di là aspettiamo come Redentore. Quindi anche questa è una bella definizione indiretta del cristiano. Il cristiano è colui che, guardando al Signore, scopre che il suo sguardo viene elevato. Fissando lo sguardo su Gesù, ci si trova a guardare il nostro domani. Guardare al Signore Gesù è vedere il nostro futuro. Poi fu levato in alto. Levare in alto è il segno dell'intronizzazione, è il segno della gloria, è il segno proprio di colui che viene circondato di grande onore. E una nube lo sottrasse ai loro occhi. Nello spazio breve di un versetto abbiamo due cose apparentemente antitetiche. Prima lo sguardo fisso, poi, dopo che lo sguardo è fisso, allo sguardo viene sottratta la visione. Luca dice questo proprio per sottolineare una cosa: può mancare la visione della umanità di Gesù, ma non manca affatto la presenza, anzi, lo dirà anche San Paolo: noi abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ma ora non lo conosciamo più così, non perché la carne di Cristo non ci sia più. Comunichiamo con il corpo di Cristo, ogni sacramento un incontro carnale con il risorto. No, perché l'umanità e la carne di Gesù non sono più individuali, ha un corpo adesso il risorto, e quindi quello sguardo che sottrae, al quale è sottratta l'umanità di Gesù, resta legato all'umanità di Gesù che ora è il suo corpo, che è la sua Chiesa. Quindi se Luca dice lo guardano così intensamente e poi sparisce, Luca poi è già nuovo, ricordate i discepoli di Emmaus, no? Appena lo vedono si sottrae, non è mai per sparire ma per dilatare lo sguardo alla stessa umanità che ora è tutto il suo corpo, è tutta la sua Chiesa. Questo vuol dire che siccome stavano con lo sguardo fisso al cielo mentre se ne andava, dunque qui Luca, guardate, sta dicendo, scrivendo quello che gli apostoli pensano: se non lo vediamo più è perché se ne va. L'ascensione, festa del congedo, l'ascensione, malinconia, l'ascensione, ora che le cose sono compiute. Però notate anche una grande assenza, che i discepoli non dicono a Gesù: vogliamo venire con te. No, non lo dicono. Perché? Perché sarà così, ma anche loro stanno convertendosi al fatto che non c'è bisogno di desiderare di essere con lui mentre lui se ne va, perché il suo andarsene non è un congedo, è l'inizio di una nuova presenza. E qui Luca concorda molto con Giovanni: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, che non vuol dire banalmente non c'è posto per due, o io o lo Spirito. Sono sciocchezze assurde, sono state dette, ma le ripetiamo solo per non ripetere l'errore. No, vuol dire un'altra cosa, vuol dire: è bene per voi che me ne vada, perché quando io sarò definitivamente nella gloria, io potrò effondere su tutti voi quella gloria che, iniziata in me, è destinata a tutti voi. In Gesù deve cominciare l'uomo nuovo, perché l'uomo nuovo sia la forma dell'esistenza di tutti i credenti. Perché è bene che Gesù se ne vada, è bene che Gesù entri nella gloria, che vada a ricevere tutto il premio della sua passione, della sua fede, della sua consegna, ma soprattutto è bene che Gesù vada, perché ascendendo al Padre porta la nostra umanità nella sua condizione definitiva. E che cosa allora il nostro tempo oggi è? Un già in lui realizzato e un non ancora per noi che siamo in cammino, ma non un già e non ancora, insieme. poi stavano guardando il cielo mentre se ne andava. Allora, quasi lo sguardo che non si stacca, la nostalgia, dipende dal fatto che si crede che con l'ascensione Gesù se n'è andato. L'intervento degli angeli è la correzione di questa mentalità, che è una mentalità molto presente anche nei cristiani oggi, che dicono: ma se Gesù fosse ancora in carne e ossa in mezzo a noi, se ritornasse a mettere un po' in ordine le cose. Lo ha già fatto, uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Che vuol dire? Non c'è più cielo e terra, c'è solo la risurrezione dell'uomo nuovo che è inaugurata in Gesù. E ecco, così capite allora le parole, che non sono da intendere in un significato materiale, realistico. Così come lo avete visto salire, così lo vedete scendere. Quindi tutti quanti andremo là, in quel luogo là, è partito di qui, allora dovrà tornare qui, come fanno con i razzi quando li mandano nello spazio che prevedono. Non è questo, vuol dire, guardate, non c'è più un cielo che non sia la terra e non c'è più una terra che non sia cielo. Per mezzo di che cosa? Per mezzo della fede e per mezzo del dono dello Spirito. Quindi adesso non ci tratteniamo oltre, perché dobbiamo anche guardare con il Vangelo, però tutti gli atti degli Apostoli vogliono essere il dono di uno sguardo sull'ascensione come una festa di comunione, non una festa di congedo, non un andarsene, ma un portarci nella gloria. E se c'è un momento in cui Gesù è veramente presente nella storia, è proprio dentro il suo corpo, dentro la sua Chiesa. La Chiesa è il mondo che comincia a diventare nuovo, grazie a uomini nuovi che sono i credenti che accolgono lo Spirito di colui che è entrato nella gloria, diventa definitivamente la nuova umanità. Adesso veniamo al Vangelo, che per quanto abbia il medesimo contenuto è su alcuni punti ancora più esplicito, e anche Luca indirettamente sembra avere attinto. Guardiamo adesso questo. Diciamo che nel Vangelo è più sottolineata la missione dei discepoli. L'ascensione è l'inizio della missione dei discepoli. Con l'ascensione non si conclude la presenza di Gesù, inizia la presenza efficace di Gesù, inizia la risurrezione come dono fatto agli uomini. Ecco, allora, alla fine apparve agli undici mentre erano a tavola. E qui Marco ha voluto dirci due cose. Essere a tavola è sentire le parole per voi, quindi un riferimento anche eucaristico, ma all'Eucaristia come la risurrezione di Gesù accolta nella sua efficacia. Cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è tutto, ma tante cose, ma l'Eucaristia è anche questo. Dove noi comunichiamo con la vita nuova del Cristo risorto? Dove noi professiamo realmente che Gesù è il vivente? Noi comunicandoci non ci nutriamo della carne di un cadavere, meno ancora facciamo memoria di uno che è scomparso. Comunicando al corpo e al sangue, noi proclamiamo il vivente nell'attesa della sua venuta. Quindi, mentre erano a tavola, la tavola, l'immagine della Chiesa, l'immagine dell'Eucaristia, ma anche l'immagine della convivialità, della fraternità, il risorto appare dove c'è unità. Questa è la prima lezione di Marco. L'altra: il risorto appare dove si celebra l'Eucaristia. Terzo, il risorto appare sempre. Perché? Perché vuole convertire una storia che non lo attende più ad una esultanza e a una letizia. Poi li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto ai testimoni. Quindi rimprovera i discepoli, gli apostoli, gli undici, di non avere creduto ai testimoni. Ora, se Marco, fra le tante cose che poteva dire circa le apparizioni del risorto, sceglie solo questa: i testimoni, coloro che saranno testimoni, non credono ai testimoni, sta rimproverando loro mancanza di ecclesialità. Il rimprovero del risorto è: voi pensate ancora a me isolato e non invece mi avete accolto grazie a coloro che già mi hanno veduto. Siete degli isolati. Non avete capito che chi vi è venuto a dire che io sono risorto è un effetto della mia risurrezione. Perché dove qualcuno dice che io sono il risorto, questi mostra, questi annuncia la risurrezione. Ma voi non avete creduto loro. È un po' l'idea sempre di non credere al... Se dovessi dire un pochettino, cioè adesso un po', come dire, un po' radicale, enfatizzata, proprio Cristo sì, Chiesa no. Ecco, insomma, la Chiesa ha detto loro, li hanno già visti, però non credono, sono degli isolati. Ecco, il rimprovero di Gesù è proprio questo: siete in ritardo rispetto alla mia risurrezione, ma la mia risurrezione io la mostro grazie a coloro che l'hanno accolta. Quindi se voi volete vedere il risorto, non dovete cercare un individuo, dovete credere a quel corpo, a quel tessuto che si chiama Chiesa, in cui la risurrezione è già attiva per mezzo della testimonianza. Poi disse loro, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato. È importante che è al passivo. Non so se sia detto chi crederà sarà salvo. No, chi crederà sarà salvato, perché Marco ha questa idea di fede. Per mezzo della fede noi veniamo strappati a un mondo di morte e inseriti nella nuova vita. Salvezza per Marco significa venire sottratti al destino del mondo, venire strappati alla monotonia, nascere e morire. Significa proprio venire tirati fuori da qualche cosa che già si sa come andrà a finire. Quindi per mezzo della fede noi entriamo nel nuovo mondo. Allora, chi non crederà sarà condannato, non va intesa come la vendetta di Dio: tu non hai creduto e ti condanno. Chi non crederà sceglierà di restare nel mondo con tutte le caratteristiche della scena di questo mondo. Fede i conti, credere significa veramente venire trasferiti con Cristo in Dio. Ecco l'effetto della risurrezione. Avere fede significa venire strappati al mondo che, opponendosi a Dio, non può avere la vita. Quindi non è da intendere chi non crederà sarà condannato, ci farà l'esame il Signore e poiché non abbiamo creduto ci rigetterà. Noi ci saremo sottratti a quella salvezza, a quel tocco, no? A quella mano che ci ha voluto tirare fuori dal mondo vecchio. Allora noi possiamo sempre scegliere se appartenere al mondo facendo la fine del mondo o se appartenere a Dio vivendo eternamente in Dio. Non c'è bisogno quindi di fantasticare, di immaginare chissà quali scenari di riprovazione, di rigetto, di condanna. Essere condannati significa stringere tra le proprie mani quello che noi abbiamo scelto. Allora se abbiamo scelto Dio vivremo in Dio, ma se abbiamo rifiutato Dio avremo quello che noi abbiamo scelto, mondo, e il mondo sappiamo che fine farà. Poi adesso, qui stupisce, e per questo dobbiamo anche entrare più in profondità, la minuziosità, il dettaglio, la precisione con cui Marco enumera, enuncia i segni di coloro che credono. Premessa, qui Marco sta dicendo, non si crede in una teoria. Il Vangelo non è libro, il Vangelo è vita. E la vita si mostra nella vita. La fede non è questione di che cosa crediamo, la fede è relazione a una persona vivente che, trasmettendoci la propria vita, ci fa vivere come vive lei. Quindi il testimone è colui che già vive la vita di Dio. È contro ogni ipotesi di moralismo, di galateo religioso. Il Vangelo è vita e il credente viene invaso dalla vita di Dio. Questa è la premessa. Credere al Vangelo non è credere a una dottrina di liberazione. Credere nel Vangelo è stringersi al risorto. Quali sono i segni che accompagneranno i credenti? Primo, nel mio nome scacceranno i demoni. La vittoria su ogni divisione, su ogni tentativo di arrestare il mondo alla sua condanna. Il demonio è colui che vuole arrestare il corso della storia al mondo, impedendo al mondo di venire trasfigurato nella nuova creazione. Quindi tutti quelli che non si lasciano schiacciare dal mondo e che dicono è andato così, questo non solo non è tutto, ma non è neanche la verità, sono già liberati e liberi. Impedire al mondo di schiacciarci. L'azione del maligno tende sempre a questo, inibire il desiderio della vita eterna. Al contrario, l'ascensione è fondare il desiderio contagioso della vita eterna. Poi parleranno lingue nuove. La lingua è lo strumento della comunicazione. Ci sarà sempre la possibilità di comprendersi oltre ogni possibilità comunicativa, proprio perché, non essendo il Vangelo una dottrina ma vita, si troverà sempre il modo di dire che il risorto è colui che ci dona la sua stessa vita. Quindi parleranno lingue nuove, ma poi ci sarà anche un modo di comunicare che non è ristretto a quello del mondo. Quindi il mondo non avrà più il monopolio della comunicazione. Le lingue nuove rivelano che non c'è solo la lingua del mondo, ma c'è anche la lingua di Dio. Nel mondo, ma non del mondo. Poi prenderanno in mano i serpenti. Il serpente, secondo l'immagine biblica, è prima di tutto il simbolo della tentazione. Nel Genesi il serpente è la tentazione. Quindi non saranno vincitori sulla tentazione e anche se dovranno soccombere non saranno più sotto il potere del maligno. Perché? Perché la consapevolezza che non è il maligno, il principe vero, il vero re, non è lui, il re dei re e il signore dei signori, già lo sconfigge. Una prima forma per vincere, per sconfiggere il nemico è quello di non riconoscere il potere assoluto. Allora, se prenderanno in mano i serpenti, poi, oltre al segno della tentazione, il mondo nuovo non più sottomesso alla tentazione, soprattutto la tentazione non avrà più il potere di staccarci dal Cristo, ha anche un altro significato, il veleno. E quindi essere, come dire, presi proprio anche da un serpente non significa essere condannati a morte, significa poter anche proprio guardare la morte non temendola più. E gli Atti degli Apostoli, questo in particolare è bello, finiscono con il racconto di Paolo in casa sua che riceve tanta gente, predica, e un giorno, mentre mette a posto la legna, una vipera nascosta lo becca e lui non muore. Proprio come conferma di questo brano. Allora, non c'è più nessun veleno che abbia il potere di dare la morte. Il credente è immune da ogni veleno mortifero. Mediante la sua fede vive la vita del risorto. E il risorto, ricorda Paolo, non muore. Poi, dopo, se hanno bevuto qualcosa di mortifero, non nuocerà loro. Non dice se si saranno avvelenati, dice se anche in modo inconsapevole avranno preso qualcosa, non nuocerà loro. Perché? Perché questa notizia? Per dire indirettamente una cosa, che la vita del credente non è più solo quello che lui fa della sua stessa vita, ma c'è dall'altra parte un Dio che lo desidera, c'è un Padre che lo attende, e quindi il desiderio che Dio ha di ogni figlio nella sua casa è più grande di ogni danno che i figli possono fare a se stessi dentro questa storia. Infine, imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Che cos'è la malattia? La malattia è sempre un po' un segno anticipatore della morte. La malattia tende a voler limitare la salute, tende a voler limitare la vita, la malattia è sempre segno di una finitezza, di una fragilità, la malattia è sempre, in certo qual modo, legata alla morte. Bene. Per i credenti imporranno le mani e saranno guariti. Ecco, non si riferisce solo ai malati, si riferisce a questo, guardiamo attentamente, non dice, beh, per mezzo della loro fede non dovranno, no, saranno, c'è un passivo. Richiamo ancora una volta la dimensione ecclesiale. Bisogna sempre riferirsi a un tessuto vivo, storico, reale. Il credente non deve più dire adesso, ma me la vedo io il mio Dio, perché il suo Dio non esiste, c'è il Dio che si è creato un corpo, c'è il Dio che asceso al cielo ha portato con sé tutti noi, cominciando qui sulla terra a farci vivere da risorti. Allora uno dei primi segni della vita risorta è la non autosufficienza. Se si vive vivendo la vita di Dio, il credente dovrà riconoscere questo sempre uscendo da sé, rinunciando all'autosufficienza. Come si vive attaccati al tubo dell'ossigeno, così si vive attaccati allo spirito. Ma come facciamo a mostrare che siamo attaccati allo spirito? Ci rivolgiamo a quel corpo dove vive la potenza del risorto. Quindi questo passivo, no? Imporranno le mani loro e saranno risanati. Ricordo sempre che ogni esperienza di risurrezione passa sempre attraverso una relazione ecclesiale, che non c'è esperienza di risurrezione tra me e lui. Fede personale sì, cammino individuale no. Ma che ogni esperienza del risorto si deve sempre riferire al suo corpo e al suo tessuto vivo che è la Chiesa. Ecco, questa è un po', fra le altre, che non tutta, la bellezza dell'ascensione. Ma soprattutto noi ricordiamo questo. Non festa del congedo, non festa della malinconia, ma inizio, gioia, esultanza, letizia, perché se non vediamo Gesù, come smisero peraltro di vederlo anche gli apostoli, ciò non significa che lui è assente, è ancora di più presente. Un'ultima osservazione. Ogni gesto di carità ci fa fare un'esperienza di risurrezione, perché da domani in avanti diventano vere, realistiche, carnali le parole. Ogni volta che avete fatto una di queste cose ai miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me. Dove abbiamo un giorno per poter dire: ma Signore, quando mai noi ti abbiamo? Dove abbiamo oggi la possibilità? Coloro che un giorno verranno riprovati diranno: ma noi non ti abbiamo visto. Saranno un po' come gli apostoli che lo perdono dallo sguardo. Ma dov'eri? Quando mai noi non abbiamo fatto? No. Dov'è che abbiamo Gesù? Noi da poterlo accogliere, da poterlo vestire, da poterlo aiutare, non ce l'abbiamo. Esattamente come loro che lo vedono sparire dallo sguardo. No, noi ce l'abbiamo. Lo abbiamo in ogni fratello. Lo abbiamo nella carne, sia la carne sana che la carne inferma del corpo del Cristo. Quindi ogni mancanza di carità è un'occasione di risurrezione perduta, ma soprattutto ogni carità vissuta è un'esperienza del risorto. E allora, anche se non lo vediamo secondo la carne, possiamo sempre toccarlo nella carne. Questo avviene nell'Eucaristia, quando di Lui ci cibiamo, ma questo avviene non di meno nella carità, quando in ogni uomo o donna noi lo tocchiamo. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, custodisco voi nel desiderio della Patria Celeste, vi doni il suo incontro con il corpo vivo che è la Chiesa, vi doni spirito di gioia e di esultanza, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buon viaggio. Viaggio da questo mondo al Padre. Che volete stare qui per sempre? No.